Buonasera a tutti. Buonasera. Iniziamo questo consiglio comunale dando la parola al segretario generale, dottoressa Eleonora Coppola, per l'appello.
Buonasera, Bussagli, Bussagli Davide, Bussagli Andrea, Lazzari, Cibecchini, Bruni, Burresi, Pianigiani, Guma assente, Bardotti, Borgianni, Fornaro, Pianigiani, Panti, Michelotti, De Santi, Mircoli, assente giustificato, Ticci,
assente giustificata.
Numero legale c'è.
Bene, procedo alla nomina della commissione scrutatori. Pianigiani Ilaria, Pianigiani Alessio e De Santi.
Pianigiani Ilaria, Pianigiani Alessio.
Passiamo quindi a trattare l'ordine del giorno, non ci sono comunicazioni da parte del sindaco né da parte mia. Per quanto riguarda le proposte al Consiglio, essendo all'ordine del giorno il bilancio di previsione, i punti 3, 4, 5, 6 e 7 verranno discussi tutti insieme, poi andremo a votare invece i singoli punti. Quindi
3, 4, 5, 6.
3, 4, 5, 6 e 7 e sono: il punto 3 è il DUP 2018-2020, nota di aggiornamento e approvazione, il punto 4 è l'approvazione delle aliquote addizionali comunale IRPEF anno 2018, il punto 5 è l'approvazione delle aliquote TASI anno 2018, il punto 6 è l'approvazione delle aliquote IMU anno 2018 e il punto 7 è il bilancio di previsione 2018-2020, l'approvazione. Quindi questi sono i punti che andiamo a trattare in questo momento. Do la parola all'assessore Salvadori. Sì. Aspetta. No, ancora non è aperto. Per me non si è acceso. Vai. Prova a alzare il microfono, Susanna. Antonio, non fai il telefono. Eccoci.
Questo sì, non,
no,
fai il mio, però.
Non fai il microfono dell'assessore Salvadori. Prendi l'altro, Susanna, guarda un po' quell'altro.
Eccolo,
ecco, è partito. Perfetto. La parola all'assessore Salvadori.
Allora, innanzitutto buonasera, buon pomeriggio anzi a tutti. Cercherò di riassumere gli aspetti salienti sia del bilancio che chiaramente anche del DUP, del documento unico di programmazione che andiamo a presentare al Consiglio Comunale, che appunto stasera sarà in votazione, che come sapete è il documento che tira le fila dell'attività che viene svolta, ma anche traccia le linee per l'attività che dovrà essere svolta con il bilancio preventivo e quindi sui prossimi anni. Allora, una sintesi estrema del nostro bilancio lo delinea in questo modo. Allora, innanzitutto abbiamo un piano delle opere pubbliche con lavori per oltre 4 milioni di euro appunto da svolgere nel 2018. Abbiamo con noi la più grande scommessa sulle scuole pubbliche, appunto, su cui stiamo lavorando tantissimo, con oltre 2 milioni di euro di lavori sostanzialmente che dovranno andare in gara nei prossimi giorni, è proprio il caso di dirlo, a cui si aggiunge poi la scuola nuova su cui appunto procederemo nel corso del 2018 con la progettazione. E poi altri aspetti salienti sono tariffe invariate di tutti i servizi a domanda, ma anche appunto sotto quello che è il quadro tariffario e di imposte insomma legate al comune, la quota capitaria per il sociale che cresce di 3 euro e quindi appunto il fondo a disposizione della Fondazione Territori Sociali che cresce di questa cifra, che è 3 euro per ogni cittadino, la conferma del fondo affitti per 80.000 euro e la conferma del fondo Tari per le famiglie in difficoltà che quest'anno nel 2018 2017 raggiunge la cifra di circa di oltre 50.000 euro, esaurendo la graduatoria, come tra l'altro lo scorso anno, e contiamo di farlo anche per il 2018. Non solo, quest'anno nel bilancio preventivo registriamo anche un miglioramento di quelle che sono le quote di recuperi, e soprattutto sulla quota IMU, che in particolare cresce di circa 270.000 euro, e c'è anche un piccolissimo incremento, però lo registriamo in modo positivo, della quota dell'IRPEF, piccolissimo, l'abbiamo visto anche in fase di variazione di bilancio ormai 20 giorni fa, però è un segnale che appunto registriamo positivamente, perché è senz'altro uno di quegli elementi centrali che ci dicono che qualcosa si sta muovendo a livello appunto dell'economia. Allora, ad arricchire tutto questo chiaramente ci sono i lavori svolti quest'anno, i lavori che poi verranno svolti a cavallo tra questo e il prossimo anno, le attribuzioni delle gare in corso, è stata assegnata la gara di Piazza Stazione ieri, credo, e ieri l'altro sono stati approvati i progetti per le scuole, di cui appunto sono state fatte poi le variazioni di bilancio 20 giorni fa, è stato già approvato anche il progetto per la farmacia, e poi appunto altro elemento centrale, il riaffidamento dei servizi sociali alla FTSA, con i presupposti che appunto abbiamo visto in termini finanziari, e poi un altro elemento grandissimo, fondamentale, che è l'investimento a cura dell'autorità idrica toscana per 8 milioni con il cofinanziamento del Ministero delle Infrastrutture per l'adeguamento di circa una cifra di circa 2 milioni per l'adeguamento della diga di Cepparello, un grande lavoro che viene svolto per la qualità di tutti appunto i servizi, per tutto quello che è il servizio idrico. A tutto questo poi si aggiunge la scommessa che stiamo facendo sulla fortezza, la qualità dei servizi scolastici, l'investimento su cultura e turismo. Ecco, questa è proprio in estrema sintesi, diciamo, ciò che è contenuto nei documenti del bilancio per il 2018, un bilancio che porta con sé i risultati raggiunti da questa amministrazione in questi anni e che rappresenta nello stesso tempo lo sviluppo e sintesi del lavoro e della strada che fino adesso appunto abbiamo percorso. E lo sottolineo, mi fa piacere sottolinearlo, perché è chiaro che c'è una progettualità che viene da lontano e che guarda anche lontano, oltre il qui ed ora, appunto l'approvazione di questo singolo atto, per proseguire il percorso di cambiamento di questa città, facendo nostre le trasformazioni e le criticità e, diciamo, introiettandole in una visione contemporanea, cercando di dare loro veramente una prospettiva. Al centro di tutto, è chiaro, ci sono le persone, c'è l'attenzione al cittadino e alla qualità della vita, alla sostenibilità della vita in questa nostra realtà. Allora, cerco di scorrere, veramente non voglio farvi prendere tanto tempo, però cerco di scorrere alcuni aspetti salienti che sono nel DUP. Su istruzione e diritto allo studio, chiaramente la qualità è la costante a cui guardiamo, mi piace ricordare tutte le attività legate ai bambini e alle attività appunto di laboratorio anche con i genitori, come lo sono le storie in miniatura, che faremo anche il prossimo anno, lo stesso percorso del Festival Pedagogia, che ripeteremo anche il prossimo anno, l'apertura, la grande scommessa dell'inaugurazione del centro 06 da settembre, su cui c'è una progettualità importante in atto, l'altra novità che abbiamo già iniziato a mettere in atto è Mensa Click, che nel corso del 2018 avrà una sua importante evoluzione, così come novità importanti le abbiamo sempre nel lato della mensa, grazie alla gara che è entrata in esecuzione proprio ora all'inizio di settembre, con la quale stiamo piano piano sostituendo i piatti di carta sostanzialmente nei refettori con posateria di ceramica sostanzialmente. Non carta o plastica, che non c'era già più la plastica, ma insomma andiamo a sostituire utilizzando le posate normali, introducendo dei punti lavaggio a cura dell'azienda che appunto ha vinto la gara che è stata chiusa nei mesi estivi. E questo è un altro elemento importante che tra l'altro era stato oggetto di richiesta proprio all'interno della consulta del Comitato Mensa a cui abbiamo dato risposta. E poi Lanterne Magiche, Like Cinema, Fenice Contemporanea, World Dance, il Teatro a Merenda, è un altro elemento che forse è passato un pochino sotto tono, ovvero un'attività che facciamo dallo scorso anno con l'FTSA, con l'Università di Perugia, sulla dispersione e l'orientamento. Da qui è nata anche una ricerca sulla dispersione scolastica in Val d'Elsa, sulla quale come dire, i risultati non sono così eclatanti, soprattutto nei primi due anni delle superiori. Lo sapevamo, ne avevamo sentore, ma è chiaramente diverso vederlo scritto, e anche in questo senso appunto tutta la conferenza zonale si è già con la guida di Poggi Bonzi si è già impegnata a proseguire questo lavoro. In campo culturale sono quattro gli elementi centrali: continuare a costruire contenuti originali, lavorare sulla ricerca di fondi attraverso la partecipazione dei bandi, continuare a favorire i grandi spazi della cultura e costruire sinergie tra cinema e centri storici, che è poi l'elemento saliente del progetto del multisala naturale. Per quanto riguarda le politiche giovanili, al centro c'è il ruolo che svolge da questo punto di vista la nostra Fondazione Territori Sociali in collaborazione anche con la conferenza zonale dell'istruzione, e fondamentale il lavoro svolto con Woldelsa e comunque con il progetto Figlia Bene. Sono nomi un po' particolari, possono sembrare strani, ma diciamo sono stati scelti anche per essere attrattivi nei confronti di una popolazione di 14-15 anni a cui sostanzialmente è rivolto prioritariamente il progetto. Per quanto riguarda l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa, troverà definizione finale la variante ARU, e appunto uno strumento di pianificazione che guarda lo sviluppo futuro della città, variante che interviene su temi che assumono carattere di particolare significato per la comunità. E, oltre a prevedere lo stanziamento di risorse nel proprio bilancio per il fondo a sostegno dei canoni di locazione, continueremo anche l'impegno diretto ad una migliore utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso una sistematica azione di monitoraggio e di accertamento. Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, la tutela del territorio e dell'ambiente, ci sono appunto progetti di via Redi Puglia, viale Marconi, e anche progetti appunto che stiamo portando avanti con il PIU a testimonianza appunto del nostro impegno, nonché appunto tutti i lavori dei vicoli qui nel centro storico, il recupero di via delle condotte in via Maestra, i cui lavori tra l'altro ripartiranno subito dopo le festività natalizie. Restano prioritarie, lo dicevo anche in anteprima, le opere di edilizia scolastica, come sapete, infatti che crescono tra l'altro. La Regione Toscana, come sapete, ha anche deciso recentemente di scorrere la graduatoria finanziata con fondi MIUR, in cui è inserita anche Poggi Bonzi, per l'adeguamento del primo lotto della Leonardo da Vinci. Lo scorrimento della graduatoria rende disponibili fondi ulteriori per interventi di edilizia scolastica per un totale ulteriore appunto di oltre 1 milione di euro che interesseranno lavori che interesseranno Vittorio Veneto, Picchio Verde, Arcobaleno, Girotondo e anche appunto il Parco delle Peraccini. Da un primo bilancio a circa 6 mesi dall'attivazione della sorveglianza ai Cassonetti, sono state oltre 20 i verbali elevati al termine della necessaria e articolata attività di indagine che parte dalle immagini registrate. Non solo, parlando di sostenibilità, c'è da sottolineare la recente positiva partecipazione al bando per la mobilità sostenibile in provincia di Siena, con i comuni di Siena stessa, Colle, Monteriggioni, Poggi Bonzi, San Gimignano Sovicille, che hanno ottenuto un finanziamento importante di quasi oltre 1 milione di euro sul programma sperimentale nazionale in ambito di Green Economy e che interesserà anche la nostra città. Altro elemento da sottolineare, che appunto avrà uno sviluppo successivo, è lo studio preliminare effettuato per individuare le azioni utili a migliorare l'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione e l'efficientamento che appunto verrà effettuato. Per quanto riguarda le attività idriche, ho già ricordato appunto i lavori alla diga di Cepparello, ma non solo, ho già ricordato anche i lavori appunto in via della Repubblica. Per quanto riguarda i diritti sociali, le politiche sociali, si aprirebbe un capitolo tutto a parte, appunto ne abbiamo già ampiamente parlato perché è un mondo davvero importante e ne abbiamo già anche parlato appunto al momento dell'idea per la assegnazione dei servizi all'FTSA e si riconferma chiaramente la centralità della fondazione e proseguirà tutta quella che è l'evoluzione di questi servizi che sono centrali, fondamentali, che non sono soltanto interventi sulla povertà, ma sono interventi appunto che devono guardare a 360 gradi alla persona per la costruzione di buone relazioni in questo contesto. In questo senso si spiegano anche tutti gli interventi che facciamo in cultura, in educazione, ma anche gli interventi innovativi che facciamo a livello urbanistico, perché il contesto che viviamo rappresenta le relazioni che immaginiamo essere centrali in questa città. Per quanto riguarda la sanità, procede il percorso di ristrutturazione in via della Costituzione. Altro elemento importante è la firma del luglio 2017 dell'accordo quadro triennale di collaborazione per l'assistenza sanitaria delle aree di confine. Accordo che apre importanti prospettive, alcune si stanno già concretizzando. Due settimane fa l'inaugurazione del laboratorio dell'ambulatorio pediatrico per l'assistenza pediatrica qui appunto al nostro ospedale, segno che i servizi nel nostro contesto ospedaliero vanno a crescere. Cambiando invece capitolo a questo punto e soffermandosi sullo sviluppo economico e la competitività, proseguirà in tal senso tutto il lavoro svolto, che è stato svolto e che continuerà a essere tale, per creare sinergie pubbliche e private a fine di sfruttare tutte quelle opportunità presenti che nascono con finanziamenti e contributi che provengono da bandi regionali e europei. In tal senso siamo sicuri che inizierà a svolgere un ruolo importante anche una scuola qui sul territorio che si chiama Roncalli Sarrocchi, con il quale c'è un ragionamento in atto proprio per costruire dei collegamenti con il territorio, anche per andare a recuperare dei finanziamenti in tal senso, proprio per stimolare lo sviluppo economico e la competitività. Ruolo importante chiaramente è quello del turismo, non so a ripetervi, sono scritte nel DUP tutti i dati sul turismo, chiaramente non abbiamo ancora i dati sul 2017, che avremo indicativamente i primi mesi dell'anno, ma sappiamo che appunto c'è un lavoro che continua a essere sviluppato con l'archeodromo, che è centrale, con i Tuscani Foradei, con i comuni dell'area, sul wedding, che appunto continua a farci proiettare appunto su questa direzione. Mi fa piacere citare il punto di formazioni digitali, touch, inaugurato proprio qui sotto Palazzo Pubblico, ma anche l'ufficio informazioni diffuso che ha preso il via qualche mese fa con la collaborazione del Centro Commerciale Naturale, la quale collaborazione con i centri commerciali del territorio permarrà, ha già una sua centralità e chiaramente continuerà ad essere fondamentale per il sostegno all'economia del territorio. Per quanto riguarda i rapporti con l'area, l'amministrazione di Poggi Ponzi porta avanti e porterà avanti una politica di area come prerogativa per fare gli interessi della comunità. Chiaramente le politiche di area devono essere politiche di area con espresse da una volontà comune, altrimenti non si possono avere e riscontrare obiettivi che noi stessi vogliamo e che altri soggetti vogliamo, ma deve essere una volontà comune, altrimenti diventa tutto molto complicato. Da parte nostra Poggi Ponzi svolge veramente un ruolo di capofila in tutti i settori, dal sociale alla scuola a tutto il contesto sanitario, quindi da questo punto di vista la nostra impegno è certo, totale. Mi soffermo velocemente su alcune voci di entrata. L'IMU per il 2018, il gettito è previsto in 4.800.000, sull'imposta di soggiorno c'è un piccolo incremento, si sale a 170.000 euro, anche perché pagheranno imposte di soggiorno anche gli ospiti del Airbnb da quest'anno. Sull'addizionale IRPEF il gettito è previsto a 2.415.000 euro, sull'incremento già detto, sulla Tari il gettito del tributo evidenzia un trend costante rispetto a quello che deriva dalla Tares Tarsuti applicata negli anni precedenti, con una copertura delle spese pari a 100% ed estimato per l'anno 2018 pari a 5.500.000. Si prevede il mantenimento di questo trend anche per gli anni successivi. La Tasi ha un gettito di oltre 1.100.000 e ho detto del fondo appunto per la solidarietà Tari, l'ho già detto in presentazione. Sul fondo di solidarietà viene previsto un incremento della dotazione a partire dal 2016, l'importo previsto per il 2018 è pari a 2.008.000. Per quanto riguarda le entrate di parte capitale, per il 2018 sono previste per 3.161.000 e per lo sviluppo di tutto il piano delle opere pubbliche è prevista l'accensione di mutui per 1.300.000, poi vedremo in fase di consuntivo se applicare una parte d'avanzo oppure se applicare, se accendere i mutui. Ricordo che questa amministrazione ha una grandissima capacità di indebitamento, visto appunto il livello di indebitamento molto, molto basso, ne parlavamo anche in commissione nel 2020. Tra l'altro va ad esaurimento il mutuo acceso per la realizzazione del Politeama. E mi fermerei qua.
Grazie all'assessore Salvadori. Si può iniziare la discussione. La parola al consigliere De Santi.
Scusa Francesco. Grazie Presidente. Sì, io volevo fare alcune valutazioni cercando di seguire il canovaccio, diciamo, del DUP. Le prime valutazioni vanno sulla parte socio-economica del territorio e sono tutte valutazioni che l'assessore non ha evidenziato, ma che sono riportate correttamente nel documento, ma che evidenziano un trend, diciamo, molto negativo in primis per Siena. Noi ci ricordiamo quando si parlava del sistema Siena come di un modello virtuoso di sviluppo all'interno del quale crescevano le imprese, all'interno del quale cresceva l'occupazione, all'interno del quale cresceva la ricchezza. Tutto questo sistema Siena si è rivelato poi invece negli anni essere assolutamente una bolla di sapone, che era sostanzialmente legata alla ricchezza di una grande banca territoriale e di una fondazione di livello europeo, che una volta sono venute meno, tutto il cartello e tutto il castello di carta che era stato costruito su questo sistema Siena è venuto giù. Infatti il saldo tra le imprese aperte e quelle chiuse in provincia di Siena è un saldo negativo, sono meno 82 le aziende rispetto a quelle aperte, e non si può neppure dire che questo è inserito in un contesto dove per tutte le altre province, per la regione o per la nazione vada nello stesso modo, perché quella della provincia di Siena è invece in controtendenza negativa rispetto a quello che succede nel resto della Toscana, che aumenta il numero delle imprese di 143, e dell'Italia più in generale, che ne aumenta di 16.000 rotte. Quindi in un contesto dove da altre parti crescono, nel sistema produttivo senese le imprese diminuiscono. La stessa cosa vale anche per il comune di Poggibonsi, naturalmente, e se vogliamo prendere come, diciamo, un momento di riferimento quello del mandato amministrativo di questo Consiglio Comunale e di questa Giunta, quindi partendo dal 2014 andando a vedere l'ultimo dato disponibile, che è quello del 2016, le imprese diminuiscono. Nel 2014 erano 3.484, nel 2016 sono 3.423. Quindi quando si diceva in campagna elettorale, quando lo si è ripetuto anche in quest'aula, non un'azienda in meno, sono 61 le aziende in meno da quando questo consiglio comunale si è insediato fino all'anno scorso. 61 aziende in una città come la nostra sono un numero fortemente significativo. Quindi c'è un fattore che riguarda lo sviluppo di questa provincia e in particolare di questa città che è un elemento assolutamente negativo. E non si trova traccia poi dopo nel resto del documento rispetto a delle soluzioni concrete, rispetto a un'attenzione particolare per esempio all'area industriale, rispetto alla capacità che altri comuni hanno di attrarre imprese sul proprio territorio. Noi abbiamo una capacità inversa, invece quella di perdere imprese nel nostro territorio. Imprenditori illustri che hanno fatto la storia di questa città stanno per aprire i propri insediamenti industriali, i propri insediamenti commerciali fuori dal nostro comune, andranno in un comune limitrofo, andranno a Cassole, andranno ad aprire aziende che porteranno posti di lavoro, che porteranno ricchezza su quel territorio, che porteranno benessere da altre parti e non qui, perché qui evidentemente non si percepisce come è possibile fare impresa adeguatamente come succede da altre parti. Per quanto riguarda invece, poi ci sarebbe da fare una riflessione anche per esempio sulla suddivisione e sulla natura delle imprese, perché vediamo che di queste 3.423 imprese ben 599 ruotano intorno all'ambito edilizio, e quindi è di tutta evidenza che quelle che, non essendo l'ambito dell'edilizia come tutti sanno da anni e anni in crisi, quindi anche quelle che sopravvivano non se la passano assolutamente sicuramente bene. Per quanto invece riguarda l'analisi delle condizioni interne, quindi delle partecipate, anche qui bisognerebbe aprire alla fine una riflessione seria, una riflessione vera su quale sia il ruolo del nostro comune all'interno delle partecipate, perché qui abbiamo, secondo il nostro modo di vedere, delle situazioni, delle partecipate non tanto rose. Terre di Siena Lab, che è sull'orlo della chiusura se non riesce a trovare delle sinergie di mercato, Fidi Toscana, il microcredito, che ormai purtroppo, avendo esaurito i fondi che gli arrivavano, è prossima a esaurire anche la propria funzionalità, Siena Ambiente, non credo ci sia da aggiungere altro, basta dire Siena Ambiente. Dal centro sperimentale del mobile ci risulta che dopo la riforma Maria e dopo una discussione affrontata anche in questo consiglio comunale abbiano determinato che il ruolo strategico di guida del comune non era poi così strategico, perché lo statuto l'hanno riformato in modo che il comune se ne vada, e noi diciamo meno male, perché sicuramente se hanno ritenuto di fare così, evidentemente il ruolo strategico del comune non c'era e non era presente. Quindi anche lì una riflessione ad hoc su quello che è il valore delle nostre partecipate andrebbe rivisto, per non parlare anche di Siena Casa. Insomma, sarebbero tanti gli argomenti da affrontare sulle partecipate, e lì bisognerebbe fare veramente una puntata a parte. Per quanto riguarda invece la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, insomma anche qui abbiamo visto che si dà grandissima importanza a una cosa che a nostro avviso non esiste, cioè non sta nei fatti, cioè il multisala naturale se uno ci ragiona un attimo sono anche ridicolo che ci sia un multisala naturale quando dal Colle Valdelsa andare a Certaldo ci vuole quasi 50 minuti, che è più o meno il tempo che si impiega per andare in un multisala vero. Il problema è che qui da piccolo orticello è diventata una fazenda. Noi abbiamo da capire quali vantaggi porti alla comunità di Poggi Bonsi tutte queste collaborazioni, se non appunto a chi dall'orticello l'ha fatto diventare una fazenda, perché vorremmo vedere, abbiamo chiesto una commissione che avverrà presumibilmente dopo le vacanze natalizie, vedere quali sono i dati economici, vedere cosa ha portato e cosa non ha portato in termini economici a Poggibonsi questo livello di collaborazione, che poi altro non è che un aumento della concorrenza su dei servizi che vengono dati e che vengono pagati alla fine dai nostri cittadini. Così come vorremmo capire e vorremmo evitare che anche lì da piccolo orticello diventasse una fazenda l'attività dell'archeodromo, perché a noi risulta, e a parte queste, so, ora qualcuno magari si offende se si dice feste in maschera, ma insomma manifestazioni in maschera, in costume, quello che volete, a parte quello non ci sembra che questa struttura vada a rivestire per l'economia della città un qualche cosa di significativo. Sulle politiche giovanili, abbiamo preso così qualche spunto. Il servizio di educativa di strada, cioè un lavoro che si rivolge ai ragazzi a 14-18 anni per contrastare i fenomeni di disoccupazione nell'età più adulta. Cioè, non scherzo, c'è scritto così davvero. Allora, scritto così, bisognerebbe che qualcuno venisse a spiegarci che cosa è questo servizio di educativa di strada, perché così sembra sinceramente una roba che è incomprensibile. Cioè, li si insegna da piccolo a come non diventare disoccupati da grandi, e come li si insegna facendo degli scarabocchi, dei disegni su muri, la street art, una roba del genere. Quindi se questo magari qualche volta... se ha bisogno di essere protagonista, la mettiamo al centro della nostra attenzione, assessore, eh? E quando io parlo si sta in silenzio, quando parla si sta, anche lei Becattelli, se ha voglia di essere messa al centro dell'attenzione non ne mancherà, io vengo interrotto, ho la parola io, non mancherà occasione,
mi raccomando.
Però abbiamo altre mozioni, interrogazioni sulla sua attività, sui suoi problemi di questa amministrazione. Quindi la metteremo nuovamente al centro delle nostre attenzioni.
Dai.
Allora, mi raccomando. Accolgo l'appello del collega Pianigiani. Colgo volentieri l'appello del collega Pianigiani. Sì. Accolgo volentieri. Dunque, dicevamo di questi ragazzi che si insegna a non essere diciamo disoccupati da grandi facendo gli scarabocchi sui muri. Su invece la parte dell'edilizia abitativa e dell'assetto del territorio si parla del piano operativo. Piano operativo, colleghi consiglieri, di cui non c'è più traccia. Abbiamo fatto un paio di riunioni, dopodiché questo piano operativo doveva essere il culmine, diciamo, di questa amministrazione, è scomparso dai radar. Non sappiamo più che fine abbia fatto questo piano operativo, e ci viene il dubbio che questo piano operativo voglia essere portato a ridosso delle elezioni, che non sia un problema di ritardi, ma sia una volontà politica di portarlo a ridosso delle elezioni per utilizzarlo strumentalmente. Ma speriamo, siamo convinti che ci smentirete, perché magari domani l'altro riparte la macchina del piano operativo, della quale abbiamo perso le tracce, ma di cui diciamo la popolazione ne sente assolutamente il bisogno. Temiamo che venga portato qui proprio a ridosso delle elezioni. Sullo sviluppo sostenibile, diciamo, e la tutela del territorio, invece si fa forte riferimento al PIU, tra le altre cose. Su Piazza Mazzini credo che abbiamo espresso quello che dovevamo esprimere in questo Consiglio Comunale, tutte le nostre perplessità. Voi dite c'è stato su questo progetto una grande condivisione. Io voglio non perdere l'occasione per ricordarlo un'altra volta: questo Consiglio Comunale non è mai stato discusso, e se c'è stata tutta questa condivisione non si vede perché almeno una volta alla settimana si legga sui giornali di comitati, di proteste, di richieste di chiarimenti, di malcontento, di non chiarezza su quello che sia questo progetto. Insomma, ci sembra che tutta questa condivisione con la città effettivamente non ci sia stata. Si fa riferimento anche a quello che riguarda la rete idrica della nostra città, che sono 135 chilometri, dove si dice gradualmente il soggetto gestore sta facendo degli interventi. Noi vorremmo sottolineare questo gradualmente, traducendolo con molta calma, perché forse anche voi vi sarete accorti che questa città, per quanto riguarda la rete idrica, è un colabrodo. Non passa giorno dove non ci sia una perdita in una delle strade della nostra città. Cioè, quindi voglio dire, più che altro a noi sembra che quello sulla rete idrica sia uno dei grossi problemi strutturali che questa città ha, e rispetto al quale dovrà fare conto anche nei prossimi anni. Sui diritti sociali e le politiche abitative, veniamo a lei assessore, visto che ci ha stimolato. Noi abbiamo sentito una parola sull'emergenza abitativa, non abbiamo sentito una parola su questo, non abbiamo visto un atto su questo, e non so se succede anche agli altri colleghi consiglieri, ma noi veniamo raggiunti, non dico per fortuna quotidianamente, ma veniamo raggiunti spesso da famiglie che versano in stato di gravissima difficoltà e alle quali è stato risposto che non c'è una soluzione. E si parla di famiglie e nuclei familiari divisi, dove per contingenze relative a regolamenti e all'ubicazione delle famiglie divise, un genitore con un figlio vive da una parte, un altro genitore con un altro figlio vivono da un'altra parte, e non possono mai trovarsi in un luogo chiuso perché le due strutture che li ospitano gli impediscano di riunirsi mai una famiglia sotto lo stesso tetto. Siamo stati raggiunti da persone che chiedano di poter avere un fine vita all'interno di una casa. Si parla di situazioni drammatiche, rispetto alle quali non abbiamo visto una parola, e rispetto alle quali, quando siamo andati a chiedere spiegazioni a chi di dovere, ci è stato detto non c'è una soluzione perché noi non abbiamo disponibilità abitative per andare incontro ai problemi di queste famiglie. E su questo noi non troviamo una parola, su questo non c'è una parola, assessore. Se vuol parlare, parli di questo, venga a dare spiegazioni su questo, ci faccia vedere il lavoro che sta facendo e che ha fatto in questi anni, se ha voglia di intervenire in questo consiglio, faccia sentire la sua voce, che non abbiamo mai sentito qua dentro. Riunisca la commissione che si è riunita una volta in 5 anni e venga a spiegare cosa concretamente è stato fatto e quali sono le risposte che avete dato a questi cittadini, perché noi lo sappiamo le risposte che avete dato a questi cittadini, le sappiamo perfettamente, perché vengano a parlare da voi, ma vengano a parlare anche da noi, evidentemente non contenti delle risposte che le sono state date. Sullo sviluppo economico, i dati che abbiamo detto prima, insomma, diano chiaramente che sullo sviluppo economico questo comune non solo non vede crescere le imprese, ma le vede diminuire. E nella parte dello sviluppo economico, anche qui non scherzo, leggo testualmente: la casa di Chesino proseguirà, quindi è già iniziato il percorso che vede protagonista la casa di Chesino come incubatore per le imprese, e ci sarà un prossimo insediamento delle imprese. Allora, questa sarebbe, se fosse vera, sarebbe una bella notizia, no? Allora, però raccontiamola. Qui c'è stato fatto, un bando dove sono stati spesi soldi per ristrutturare una roba che era stata ristrutturata qualche anno prima. Cioè, stavo fatto un bando, ve la racconto in breve, dove hanno partecipato 3 soggetti. 2 lasciamo perdere perché si può dire che erano uno. E di questi 3 soggetti chi si è insediato? Uno soltanto. Quindi c'è, cioè, lo sviluppo economico, dove proseguirà con protagonista la casa di Chessino, cioè sarà ancora protagonista di cosa? Questa è la fotografia di una cosa che non ha funzionato. Una fotografia, io non so chi vi scrive i testi di queste recite, però sarebbe richiesta, come dire, auspicabile una maggior sobrietà, perché poi capita magari che qualcuno le legge anche, e magari sa anche che quel bando è andato praticamente deserto, no? Sa anche quali sono i soggetti che hanno partecipato, sa anche che di 3, 2 hanno rinunciato e uno alla fine soltanto si è insediato lì dentro. E che l'economia di Poggio Monzi si affida praticamente, questa è la cosa a cui si affiderà in maniera forte per risolvere i problemi dell'occupazione. Vabbè, auguri. Poi c'è il ruolo centrale dell'archeodromo, che si conferma, cioè l'archeodromo si conferma un volano per l'economia, cioè non il settore terziario, non la manifattura, non nuove aziende che vengano sul territorio. L'archeodromo è un volano per l'economia di Poggio Monzi. Vabbè, e quindi vorrà dire che ci trasformeremo in una seconda Viareggio dove si farà feste in maschera dalla mattina alla sera. Forse potrebbe essere quella la soluzione, in realtà non è così. Come non è così quando si dice che c'è un effetto trainante da parte del turismo, ma assolutamente non è vero. Cioè, il comune di Poggio Monzi per presenze è l'ottavo comune della provincia di Siena. Ora voi avete presente quale sono i comuni di Siena, no? Poggio Monzi è il secondo comune per grandezza nella provincia di Siena, è collocato tra Siena, Firenze e San Gimignano. Eppure siamo l'ottavo, cioè l'ottavo, se fate un conto dei comuni, viene prima di noi, non so, anche un comune da 5.000 abitanti. Quindi io non so dove lì effettivamente si veda il traino del turismo. L'archeodromo può essere una parte importante per il rilancio della per l'inizio di un'attività turistica da parte dell'amministrazione, da parte del comune di Poggio Monzi, ma ammesso che si cambi una visione strategica e ci si avvalga di qualcuno che sappia che cos'è il turismo e che non creda che, siccome viene visitato da delle scuole e arrivano con i pullman e poi se ne rivanno, sia un volano per l'economia della città, perché affermare che l'archeodromo è un volano per l'economia della città può essere giusto in una prospettiva nella quale non ci sarete più voi e ci sarà qualcheduno che è capace di fare le cose e che magari riesce a metterla a frutto, ma che oggi è un volano per l'economia della città è una falsità, non è una cosa assolutamente vera. Potremmo continuare, ma credo che queste ragioni siano sufficienti per spiegare il nostro voto contrario rispetto ai provvedimenti che sono in esame, e poi pervase, diciamo, da questo spirito natalizio che il collega Pianigiani ci ricordava, scende in noi un animo di bontà che ci fa terminare l'intervento adesso. Grazie.
Grazie al consigliere De Santi. Consigliere Pianigiani, prego.
Madonna, oggi parto con uno spirito che non è il mio, è buono, tutto mi hanno detto, ma buono mai. No, l'animo buono è vero, no? Oggi è l'animo natalizio. Spirito natalizio, ero distratto perché in realtà stavo guardando una cosa. No, parto dicendo che leggendo questo, insomma, relazione di bilancio, io sono contento di quello che è successo in questo periodo, sono contento di quello che è successo in questi anni, perché in questi anni generalmente è successo così, ma in questi anni un'amministrazione che è stata coerente con gli impegni ha portato avanti i propri progetti, sta veramente trasformando la città. Poi mi rendo conto che sia ovviamente il gioco delle parti, no? Anche trovare i piccoli punti di difetto, sarà fa parte del meccanismo maggioranza-opposizione, questo fa parte del gioco, però devo dire che io con questi dati ovunque riuscirei a essere tranquillo, a essere sereno e orgoglioso di comporre questa maggioranza. Dico un esempio, ora non so esattamente i dati a cui faceva riferimento prima il mio collega De Santi, però mi viene così, no? Gli occupati nel comune di Poggibonsi, vari settori, 2014, 2015, 2016, passano da 8.720 a 10.882. Ora, se ha chiuso qualche ditta individuale, un muratore che aveva la partita IVA, se ha chiuso l'impresa che era costituita da una persona che andava a fare, immagino il giardiniere, in un numero così, me ne dispiace, 60 posti di lavoro o meno sicuramente, ma qui sono 2.100 in aumento. Nell'economia collettiva è un dato, no, comune Poggibonsi, ed è una cosa importante. Di questo io sono orgoglioso, vedo quello che succede nel comune, lo vedo, incontro le persone, le incontro per abitudine, poi De Santi lo sa, e noi siamo poggibonsesi ormai vecchi d'età, quindi diversamente giovani, però Poggibonsi l'abbiamo oltrata, insomma, in destra, sinistra, quindi conosciamo un po' tutti, no? Io vedo che certamente ci sono dei problemi sociali molto forti, sono delle tensioni a cui non eravamo abituati, ma proprio è cambiato il mondo, è cambiato il meccanismo che governa proprio la nostra società, quindi anche le nuove povertà che faceva riferimento, no? Le famiglie che si separano, famiglie che non hanno la capacità di sopportare una separazione, perché uno si immagina un lavoratore medio che prende 1.300-1.400 euro al mese con due figli, si separa dalla moglie, deve dare gli alimenti, che sarà ovviamente in base al reddito, ma c'è un minimo che dovrà comunque garantire, perché i figli hanno bisogno di un minimo, magari lascia la casa, e quello chiaramente è un nuovo povero, no? E in questi anni però sono stati studiati i meccanismi, facendo molte volte anche ricorso a aziende, a interventi di privati, a interventi di associazioni del terzo settore, quindi in realtà queste risposte sono state date. Devo dire che anche da questo punto di vista i meccanismi in cui viviamo non lo vedo così nero, con le persone che incontro e la capacità di risposta che abbiamo di dare. Devo dire altre cose, no? Questo è un bilancio che a me piace, perché anche nel prossimo anno si vanno a fare investimenti, si va a trasformare la città, trasformeremo Piazza Mazzini, finiremo questo progetto. Piazza Mazzini risarà una piazza centrale, no? Perché negli anni abbiamo visto tutte le cose che abbiamo fatto, ce n'è una sola che non narrerò, che non abbiamo fatto noi, e io in quel periodo non facevo ancora politica in nessun modo, neanche dal punto di vista di passione, di cui non sono contento, ma in questi anni gli interventi fatti almeno da questa amministrazione sono tutti interventi di cui la città rimane contenta. Poi è chiaro che anche in questo caso ora si difende tutto, no? Si difende il cedro del Libano, salvo poi non, ovviamente la gente magari aspettava che queste piante facessero i cedri, e poi si difende l'indifendibile, no? Però siamo al paradosso. Io immagino ambientalisti meravigliosi che butterebbero giù magari le colline per farci la villetta e che poi piangono lacrime amare semplicemente perché si va a tagliare una pianta che ha un ciclo di vita come tutte le piante, e che io, scusatemi, sono agronomo, ma ho una deformazione in questo senso: le piante servono, hanno uno scopo, e per fortuna si possono tagliare o si possono rimpiantare in base alle nostre esigenze. Non si può fare con tante altre cose, ma la vegetazione veramente non è mai stato un problema. Io le piante poi mi interessano solo quelle dal reddito, quindi vite, olivo, che hanno un ciclo di vita a 25 anni, l'olivo ovviamente è molto più lungo, e però nell'oliveto superintensivo, quello che va di moda adesso e che dal reddito, anche lì il ciclo di vita è breve, quindi non mi preoccupo mai se una pianta viene tagliata, veramente non riesco a essere preoccupato. E una deformazione professionale probabilmente, però così la penso. Poi in questi anni devo dire che con le difficoltà che abbiamo visto, no? Mi faceva riferimento prima De Santi al sistema Siena, no? Al groviglio armonioso, a tutto quel meccanismo di cui io non ho mai fatto parte, non ne ho mai partecipato, non ne conosco niente se non da osservatore esterno. E devo dire, nonostante tutto quello che è successo, nonostante il crollo di tutto quel sistema, noi la nostra la giochiamo. La giochiamo, siamo un comune in un trend positivo, siamo un comune che va avanti nonostante tutto, grazie anche alle capacità di questa giunta, che è una giunta meno eclatante, meno glamour, non è una giunta che si preoccupa dell'apparire, ma è una giunta che si preoccupa del fare, no? In un momento in cui la politica è tutta effimero, annunci, comunicati stampa, noi abbiamo una giunta che lavora, realizza progetti, però poi li comunica, quello è il giusto, ma non sta a fare l'effetto meraviglioso, no? Che va tanto di moda in tanti posti. Ringrazio De Santi perché ha fatto l'analisi di un governo che negli ultimi anni è stato a maggioranza PD e che ha fatto crescere questo paese, ne sono convinto, ne sono ancora più convinto, siamo prossimi alle elezioni, quindi anche di questo sono orgoglioso e spero che questo paese anche in questo caso vorrà ricordarselo di queste parole, perché sono cose che mi riempiono d'orgoglio. Ecco, io devo dire che questo bilancio, come tutti ve li abbiamo presentato dal 2014 ad ora, è un bilancio che vede un pensiero rivolto al generale, che antepone l'interesse generale all'interesse personale, di gruppo, di corporazione. E questa è la differenza, è il motivo per cui a me piace fare politica, no? Io faccio politica come tutti, come anche, non ho dubbi, però il motivo è per l'interesse che ho verso il generale, verso quel piccolo contributo che io personalmente posso dare a migliorare la situazione in cui vivo. E questo è quello che con questa giunta posso dire stiamo facendo. E in questi anni poi l'archeologo è diventato un paradosso, no? L'idea di paragonare il nostro territorio in flussi turistici con i mostri a cui faceva riferimento prima De Santi, è chiaro, noi siamo veramente un piccolissimo mondo rispetto a dei giganti incredibili. Noi abbiamo Siena, abbiamo San Gimignano, abbiamo Monte Rigioni, abbiamo il Chianti e abbiamo una struttura diffusa di agriturismi, di servizi con i quali siamo imparagonabili, semplicemente perché non siamo, per esempio, se uno pensa alla Val d'Orcia, non siamo patrimonio dell'UNESCO, non abbiamo una rete di turismo enogastronomico che esiste in tutto il resto della provincia. Ecco, partendo da dove siamo partiti noi, perché noi siamo poggiomozzesi, dobbiamo anche dirlo, eravamo abituati da ragazzi noi a dire poggiomozzi è bruttino, ma noi gli si vuole bene perché qui siamo nati. Ecco, in questi anni, e nessuno aveva mai pensato che poggiomozzi avesse una storia, per esempio, che potevi tranquillamente datarla alla fine dell'Ottocento, non 1800 ma 800, ecco, questo ci ha riempito anche di un po' di orgoglio, di campanilismo, e questo lo dobbiamo al lavoro che hanno fatto l'archeologo, che è un lavoro di un valore scientifico incredibile. Cioè, io ho avuto anche in questo caso la fortuna di seguirlo, di capire, di seguire alcune iniziative. Noi siamo a livello, negli incontri, nei paragoni, con le grandi realtà archeologiche di questo paese, e noi siamo il paese dove c'è Pompei. Cioè, sentir parlare le iniziative di archeologia di Poggi Ponzi, quando scavi ovunque da noi trovi reperti archeologici di valore immenso. Quindi, ecco, queste sono cose di cui io, ovviamente, poi uno si può divertire, può trovare la battuta, può trovare alcune cose cacofoniche e quindi anche giocarci, no? Però è difficile, la sostanza è, questi anni questo comune sta crescendo come numero di occupati, come benessere diffuso, in un momento in cui questo non succede intorno a noi. Sta crescendo come percezione di luogo rispetto a quello che è il territorio intorno a noi. Nonostante le difficoltà che oggi ho avuto l'occasione di parlare con un commerciante, che i commercianti incontrano perché è cambiato il paradigma, i commercianti non si confrontano più tra di loro, ma si confrontano con l'online, la grande distribuzione, gli outlet, quindi un mondo che si è evoluto, e noi siamo vicini a tutto, perché solo con andare agli outlet ci arriva al massimo mezz'ora, 40 minuti, 50 minuti con le Certaldo mi sembrano tanti, ma insomma uno è 50 minuti, va a Barberino del Mugello dove va all'outlet, uno dei più grandi che ci sono nel territorio. Ecco, in questo meccanismo Poggio Ponzio è sempre il luogo in cui le persone dalla Valdelsa vengono a passare il loro tempo libero, vengono a fare la cittadina, non come eravamo ragazzi noi, che si stava dalle 5 alle 8 grosso modo in paese, così si diceva. E ora, ecco, questo è cambiato, però è cambiato il mondo, ma questa città sta diventando sempre di più il luogo di aggregazione della Valdelsa e sta sempre diventando di più, sempre di più il punto di riferimento della Valdelsa. E per questo un bilancio come questo, che, scusate la ripetizione, per questo motivo questo bilancio è un bilancio che non solo approveremo per dovere di appartenenza e di gruppo di maggioranza, ma perché è esattamente quello che io penso che un'amministrazione debba fare. Io penso che una giunta, queste debba avere come impegni. Poi, ovviamente, non tutte le avremo fatte bene, ma quando le ha fatte bene, quasi tutte, e anzi, forse anche qualcuna si è venuta bene, pur avendola sbagliata. Devo dire che io sono orgoglioso, quindi pieno appoggio e grazie per il lavoro che anche nel 2017 Davide Bussagli e tutta la giunta che lavora con lui hanno portato avanti, e io sono veramente orgoglioso di far parte di questa maggioranza. Grazie a tutti.
Grazie al consigliere Panigiani. Non ci sono altri interventi, quindi direi di passare a votare i punti, come ho detto all'inizio, di cui abbiamo discusso, a partire dal 3 fino al 7. Allora, andiamo a votare il punto 3 all'ordine del giorno, che era il DUP 2018-2020. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario insieme con Poggio Ponzio. Sul punto c'è l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Come la precedente. Punto 4 all'ordine del giorno, l'approvazione dell'aliquote IRPEF. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario insieme con Poggio Ponzio. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Come la precedente. Punto 5 all'ordine del giorno è l'approvazione dell'aliquota TASI per 2018. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario insieme con Poggio Ponzio. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Come la precedente. Punto 6 all'ordine del giorno è l'approvazione dell'aliquota IMU 2018. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario insieme a Poggio Ponzio. Sull'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Come la precedente. Punto 7 all'ordine del giorno, il bilancio di previsione 2018-2020. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario insieme a Poggio Ponzio. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Come la precedente. Ultimo punto all'ordine del giorno, il punto 8, il piano operativo di protezione civile del comune di Poggio Ponzio, proposta, adozione, la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente, con diciamo, il piano che è oggetto di discussione e successiva adozione è già stato ampiamente illustrato ieri nella seduta della commissione competente, richiamo alcuni aspetti in via del tutto sintetica. Con delibera 1040 del novembre 2015 la Giunta della Regione Toscana ha approvato il piano operativo regionale di protezione civile, delineando in modo quanto mai chiaro i compiti e le responsabilità dei comuni in caso di eventi che interessino l'incolumità della popolazione. La stessa Giunta, con delibera 395 dell'aprile 2015, era già intervenuta sulla stessa materia, con particolare riferimento agli eventi di tipo meteorologico, delineando anche in questo caso i compiti dei vari enti territoriali in relazione al tipo di allerta emessa. La struttura organizzativa del nostro ente ha inoltre subito dall'epoca dell'adozione del piano di protezione civile comunale attualmente in vigore, cioè dal 2009, modifiche sostanziali al suo assetto che non rendono più attuale la ripartizione delle competenze in esso previste. Per questo motivo, in virtù dei compiti di coordinamento delle funzioni inerenti alla protezione civile comunale sono assegnate al settore della Polizia Municipale, lo stesso settore sopra richiamato si è adoperato per la redazione del nuovo piano comunale di protezione civile che tenesse conto sia delle mutate indicazioni regionali in materia sia del nuovo assetto dell'ente. Fermo restando lo specifico ruolo del sindaco ai sensi dell'articolo 15 legge 225 del 92 all'interno del sistema di protezione civile e di soccorso alla popolazione nella sua specifica qualità di autorità locale di protezione civile, l'elaborato è stato predisposto all'obiettivo di definire e di indicare nella maniera il più possibile esaustiva e completa le attribuzioni di ciascun settore dell'ente nella gestione del sistema di protezione civile comunale in relazione ai rispettivi ambiti operativi. Appare chiaro infatti che ferme restando le funzioni di coordinamento e le specifiche attribuzioni del sindaco, il superamento degli eventi di protezione civile richiede l'apporto dell'intero apparato comunale secondo le specifiche delineate in sede di pianificazione. Nel suo complesso il nuovo piano è stato pensato per essere uno strumento agile e facilmente aggiornabile grazie alla suddivisione in fascicoli e schede, essendo infatti operativo, quindi rivolto agli addetti ai lavori, svuotato dei richiami alla normativa per agevolarne la lettura, puntando sulle attività da svolgere e sugli incarichi. I contenuti del piano sono stati condivisi con i dirigenti delle strutture comunali e presentati ai referenti delle principali associazioni di volontariato operanti sul territorio. Qualche mese fa è stato anche oggetto di un incontro informale con i tecnici della Regione Toscana. L'elaborato è stato sviluppato tenendo conto delle caratteristiche e delle risorse a disposizione della nostra amministrazione e si propone di dare una risposta realistica e sostenibile agli eventi di protezione civile. In quest'ottica basilare risulta il coinvolgimento della popolazione e lo sviluppo delle sue capacità di resilienza prima ancora dell'investimento in mezzi, uomini e attrezzature. Cosa cambia rispetto al piano in vigore? Uno, dal punto di vista dell'inquadramento generale rimane tutto invariato, stante il fatto che gli studi realizzati per la redazione del piano strutturale non hanno evidenziato differenze significative rispetto ai pericoli presenti sul territorio, con la sola eccezione della nuova classificazione della pericolosità sismica nell'area urbanizzata del capoluogo, che però non modifica sostanzialmente il contesto di riferimento. Due, si tiene conto dell'attuale assetto organizzativo del Comune, si attribuiscono responsabilità a ruoli specifici, dando facoltà ai dirigenti di attribuire compiti o funzioni ai dipendenti dei rispettivi uffici e servizi con propri atti di organizzazione interna. 3. Si dà soluzione alla continuità del servizio H24 già presente nel piano in vigore ma mai realmente attuato, riservando ai cittadini un numero di telefono dedicato che in orario di lavoro sarà gestito direttamente dalla PM, mentre durante la chiusura degli uffici la prima risposta sarà affidata a una struttura esterna convenzionata che avrà il compito di attivare il personale reperibile dell'ente per le sole segnalazioni effettivamente connesse alla protezione civile. 4. Si ritiene di superare il problema della vigilanza H24 sul territorio richiesta dal piano operativo regionale di protezione civile a seguito dell'emissione di allerta meteo, provvedendo all'installazione di strumenti a controllo remoto, stazioni meteo e idrometri, in grado di avvisare e attivare il personale reperibile in caso di rilevazione anomale o guasti della strumentazione stessa. 5. È stato espressamente previsto l'affidamento a ditte esterne di alcuni interventi in pronta reperibilità per l'impossibilità di gestione diretta da parte dell'ente a causa della carenza di uomini e mezzi. 6. Si prevedono momenti di incontro e formazione con i cittadini appoggiandosi alle varie associazioni presenti sul territorio, cercando la collaborazione delle scuole e organizzando veri e propri incontri pubblici. L'obiettivo è rendere la popolazione consapevole del contesto ambientale, informarla sui corretti comportamenti da tenere in relazione alle varie tipologie di evento, evidenziare limiti e possibilità di intervento da parte delle strutture pubbliche affinché non si ingenerino false aspettative. Il passaggio indicato al punto 6 è senza dubbio l'aspetto caratterizzante del piano, almeno nel lungo periodo. Si vuol fare in modo che tramite l'informazione il cittadino diventi soggetto attivo nel contrasto e nel superamento dell'emergenza, abbandonando l'idea di sé come semplice utente del servizio di protezione civile con l'occhio rivolto ai propri esclusivi bisogni. È infatti evidente che le sole risorse economiche, umane e strumentali dell'ente pubblico riesce a rendere disponibili non possono essere sufficienti a garantire la copertura di tutti gli interventi che la popolazione si attende e dover far capo alla pubblica amministrazione, talvolta senza che ciò corrisponda a verità. A tal fine ed è ciò che ci si propone nello sviluppo di incontri informativi, formativi e informativi con la popolazione, invece è fondamentale stimolare un sentimento solidaristico che guardi all'interesse collettivo. Queste sono in estrema sintesi le novità introdotte rispetto al piano attualmente in vigore. È stato, come richiamavo prima, oggetto di approfondimento. Naturalmente questa è la, chiude la, 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 la votazione di oggi, chiude la prima fase, l'adozione, poi sarà oggetto in modo del tutto speculare rispetto agli atti urbanistici di confronto anche con altri enti, onde arrivare poi nei prossimi mesi all'approvazione finale con un altro passaggio in quest'Aula.
Grazie al Sindaco, la parola al Capogruppo Guerrazzi.
Sì, riprendo le parole del Sindaco sul fatto che questo provvedimento è stato discusso ieri nella commissione apposita. Vorrei fare una piccola notazione, cioè che è stato questo regolamento è stato redatto dai nostri uffici dei vigili urbani. E quindi è stato redatto in house senza aver avuto necessità di esternalizzare il lavoro, che è un lavoro di grossa competenza e di un impegno non indifferente. Quindi
bene, grazie al capogruppo Borrese. Non ci sono interventi, quindi direi di passare alla votazione dell'ultimo punto, del punto 8 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, si sono astenuti il gruppo Insieme con Giovinzi. Anche qui abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano, chi si astiene. Si è astenuto il gruppo Insieme con Giovinzi, quindi la votazione sull'immediata eseguibilità è come la precedente. Il Consiglio Comunale è terminato. No, io per conto mio faccio gli auguri a tutti i consiglieri e alle famiglie.
Il Sindaco. Mi associo agli auguri che ha fatto il Presidente, quindi la Presidente dottoressa Borgianni, Avvocata Borgianni, e vi faccio gli auguri di buon Natale, buon 2018 a voi e alle vostre famiglie.